4 mattino.
Diego ha rappresentato per me il regalo che mio papà, che non c'è più, mi faceva per la promozione a scuola, l'abbonamento allo stadio e gioia pura. Adolescenza segnata dall'attesa di vederlo la domenica, ed era sempre un bel vedere.
Volevo ricordare lo storico striscione apparso all'indomani dell'ultima partita quando ha vinto lo scudetto il Napoli al cimitero di Napoli, in cui si diceva che vi siete persi, cioè agli ignari defunti si diceva cosa vi siete persi. Quello praticamente è l'emblema di quello che è significato per noi Maradona.
Questa quantità immane di denaro che si sta dando e verrà data alle varie categorie coinvolte, ma poi chi la paga? Posto che l'Europa ce ne darà solo una piccola parte, poi chi paga?
Indovini un po', indovini un po', è debito. E quindi lo paghiamo noi. Oh, continuate se volete con i vostri ricordi, i vostri racconti su Diego Armando Maradona al 349-238-6666, i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, su tutto quello che volete. Qua abbiamo sentito le voci di due napoletani, ma ci sono anche molti che ci scrivono che in realtà Maradona ha rappresentato, secondo alcuni, un cattivo esempio. Gioia e dolore del genio, che troviamo un po' su tutti i quotidiani oggi. Questa è la seconda parte di 24 mattino, sono le 7:21 minuti di giovedì 26 novembre, della parte dedicata alla rassegna stampa, con le aperture dei giornali che si dividono un po', perché molti dedicano l'apertura a Maradona, e beh, come non avrebbe potuto farlo il Mattino, forse il titolo più bello, grazie, punto. C'è una foto di Maradona e il titolo è grazie, addio a Maradona, il re del calcio. Titolo su Maradona anche sul Corriere della Sera, il genio ribelle che giocò il calcio più bello, e però l'apertura in realtà è dedicata alla quarantena per chi a Natale va all'estero, perché questa è l'idea che c'è nel governo. Il Messaggero apre su Maradona ed è un gioco di parole fatto con un fotomontaggio, perché c'è scritto, si legge adios, ma la I e la O sono in realtà il numero 10 di Maradona, della foto di Maradona di spalle col suo numero 10 e scritto adios. Adios Diego è il titolo del quotidiano nazionale, il giornale Maradios. La verità invece, anzi no, fatemi andare prima sul giornale sportivo, la Gazzetta dello Sport, ho visto Maradona, è il titolo, per rimanere in tema, una cosa grande è il titolo del Manifesto, mentre invece altri quotidiani si dedicano ovviamente ad altri argomenti. La Repubblica parla di trappola per il Premier sul MES, sul Fondo Salva Stati, ne parlavamo prima e ci arriveremo alle questioni politiche. La Stampa ci racconta che Conte non cede sul Covid, coprifuoco alle 21 a Natale e Capodanno. Il Fatto Quotidiano titola su un dibattito tra scienziati sui vaccini contro il Covid. I vaccini ci salvano, ma solo dai sintomi, è un virgolettato, e c'è la citazione appunto di un pezzo di questo dibattito tra scienziati. E parla del vaccino anche Libero, cercansi volontari per testare il vaccino, sperimentazioni in più ospedali, e parla di vaccino anche La Verità. Italiani usati come cavie, sostiene. Le linee guida del Ministero prevedono la somministrazione di un vaccino diverso se il primo non facesse effetto. Avvenire si dedica alla scuola, per chi risuona la campanella. Il Foglio apre a una l'intera prima pagina è una vignetta di Macox con Maradona disegnato di spalle, 10 e non più 10, c'è scritto. Il Sole 24 Ore ci fa sapere che si sta ragionando, si sta studiando una via d'uscita al momento nel quale finirà il blocco dei licenziamenti ed è previsto uno scivolo per le pensioni. Si parla anche della riforma del fondo salva stati, con un confronto ad alto rischio per il governo alle Camere. Da cosa iniziamo? Beh, allora vi do solo due scampoli di Maradona e poi passeremo ad altro. Però vale veramente la pena di leggere il pezzo di Massimo Gramellini, che, per chi non lo sapesse, ha iniziato la sua carriera da cronista sportivo e ha seguito anche le vicende del Pibe d'Oro. E il racconto di Gramellini è un racconto che va più sulla parte umana che sulla parte calcistica. Dice Gramellini: in un mondo dove il talento suscita invidia, i compagni di squadra lo adoravano quasi più dei tifosi, a testimonianza della generosità dell'uomo. Eraldo Pecci mi ha raccontato che un giorno, appena arrivato a Napoli, si era lamentato negli spogliatoi per il cattivo funzionamento della TV del suo residence. La sera, tornando in camera, Pecci aveva trovato la porta spalancata e dentro due gambette che spuntavano da sotto il televisore in mezzo a un groviglio di fili. Era Maradona che gli stava cambiando l'antenna. Un'altra volta si impuntò con il presidente Ferlaino perché non aveva pagato il premio partita a un paio di ragazzini della primavera convocati in prima squadra. Andò a trovarlo nei suoi uffici. «Il presidente non c'è», gli disse la segretaria. «Non ho fretta, lo aspetto». E si piazzò con un libro e un paio di riviste nell'anticamera per tutto il pomeriggio. Ritornò il giorno dopo e quello dopo ancora, finché Ferlaino aprì la porta e il portafogli. E poi il personaggio. Era riuscito a litigare, racconta Gramellini, persino con Papa Wojtyla durante l'udienza, dicendogli che avrebbe dovuto vendere qualche tetto d'oro del Vaticano per aiutare i bisognosi. «Ma gli hai detto davvero così, Diego?» gli dice Gramellini. «Te lo giuro!» E rideva come un monello che sa di averla fatta grossa. Poi però era capace di slanci di generosità sorprendenti e di carinerie assolutamente gratuite. L'ho visto fendere contro mano una folla soffocante a rischio della sua incolumità per tornare a stringere la mano di un ignoto cronista che alla fine di un'intervista si era dimenticato di salutare. Posso dirlo con certezza perché quell'ignoto cronista ero io e perché lui era così. Prima ti dava del cretino e poi ti dava la mano. Così il racconto di Gramellini su Maradona. E poi c'è questa Repubblica con riporta questa sua ultima intervista, l'ultima intervista al Clarin, tradotta qua sul quotidiano La Repubblica, nella quale dice con una sorta di amarezza: «Mi chiedo se la gente mi amerà ancora. Sono stato e sono ancora molto felice. Il calcio mi ha dato tutto quello che ho, più di quanto potessi immaginare. E se non avessi avuto quella dipendenza, avrei potuto giocare molto di più. Ma oggi è acqua passata. Sto bene e quello che rimpiango più è di non avere i miei genitori». Un'intervista appunto da, scusate se la metto così, da finale di partita, ma molto bella. Ecco i due suggerimenti, ovviamente oltre alle pagine del Mattino, che sono stracolme anche di ricordi su Diego Armando Maradona. Però veniamo alle cose nostre, alle cose. Abbiamo parlato l'altro giorno di quello che è successo nella metro C di Roma, che si è fermata perché improvvisamente alcuni addetti al controllo della linea si sono ammalati di botto e casualmente proprio in quelle ore stavano trattando per alcuni benefici di stipendio, casualmente. Ebbene, si sta indagando perché si sospetta lo sciopero bianco. Ci fa sapere il Messaggero a pagina 63 che è avvenuto il miracolo all'ATAC. Gli addetti della metro C, che si erano ammalati contemporaneamente lunedì mattina, causando il blocco della tratta per 5 ore proprio nella fascia di punta, sono guariti in un battibaleno, tanto che 5 su 6 sono già tornati al lavoro. Ma pensa. La partecipata del Campidoglio ieri è stata ascoltata in audizione dal garante degli scioperi, che sulla vicenda vuole vederci chiaro, temendo una protesta selvaggia. Sono soprattutto i numeri a far pensare a qualcosa di più di una serie di malanni casuali e scollegati. Su 9 agenti di linea, 6 si sono assentati, 5 con una giustificazione prodotta all'ultimo minuto. E però cosa succede? Che sostanzialmente sono stati assolti perché i certificati, si è verificato, sono regolari. Andiamo a dare un'occhiata a quello che hanno valutato i medici che hanno consegnato questi certificati. Vedremo come evolverà questa vicenda, la seguiremo con la consueta attenzione. Il Corriere della Sera invece a pagina 19 ci porta sulla vicenda dei Navigator, la grande beffa, ora rischiano di restare disoccupati. Sono coloro, lo ricorderete bene, che dovevano, secondo la legge sul reddito di cittadinanza, occuparsi di ricollocare altre persone. Ebbene, appunto, rischiano, racconta Lorenzo Salvia, di rimanere disoccupati. Erano stati presentati come la soluzione a tutti i mali del complicato mondo del lavoro italiano, era stata promessa loro la stabilizzazione, cioè il posto fisso, ma al di là degli annunci le carte dicono che al momento per i Navigator sembra profilarsi una fine triste e anche un po' solitaria. Una beffa per i 2700 tutor assunti per 2 anni con il compito di aiutare chi prende il reddito di cittadinanza a trovare un lavoro. Il loro contratto scade a fine aprile, ma nel disegno di legge di bilancio che fissa spese ed entrate dello Stato nel prossimo anno soldi non ce ne sono. L'articolo 55 prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per ANPAL Servizi e l'Agenzia per le Politiche Attive che li gestisce, ma quei soldi servono per altre attività. Ironizza Fabrizio Roncone in un altro pezzo, sempre sul Corriere della Sera, su quella che definisce una storia di fantascienza da Palazzo Chigi al Mississippi. Perché il Mississippi? Perché Mimmo Parisi, la persona che guida l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, viene appunto dal Mississippi e su di lui si addensano molte critiche. Una pausa.
Buongiorno, volevo soltanto fare notare che per far contenti i gestori delle discoteche e di tutto l'indotto, molto probabilmente quest'estate abbiamo soffiato sulla brace. Ora lasciamo la neve là dov'è.
I maestri di sci sono stati già dimenticati quando c'è stata il primo lockdown, perché è arrivato praticamente a metà stagione, l'altra metà stagione non è stata considerata assolutamente.
Ecco qua, il dibattito resta aperto sull'apertura o chiusura degli impianti sciistici, su come gestire questa fase. Se le preoccupazioni sulla pandemia devono prevalere, su quali saranno le condizioni epidemiologiche nel momento nel quale si arriverà a ridosso di Natale e sui rischi che effettivamente si corrono. Come avete sentito anche ieri, abbiamo avuto ospite il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo, dice: secondo il nostro giudizio, secondo il giudizio del Comitato Tecnico Scientifico, gli impianti sciistici non sarebbero da riaprire. Buono sarebbe un coordinamento europeo, come vi abbiamo raccontato prima, ieri sera è arrivato l'appoggio della Germania all'ipotesi italiana, ossia che l'Europa faccia chiudere tutti gli impianti fino al 10 di gennaio, evitando così di far partire una concorrenza tra per esempio l'Italia e l'Austria o l'Italia e la Francia, e facendo così appunto che tutti rimangano chiusi. Vi vorrei portare, prima di andare alle questioni politiche che comunque ci sono oggi, perché qualche segnale di tensione si percepisce all'interno della maggioranza, a che fare col MES ma non solamente col Fondo Salva Stati, appunto, c'è una storia che ci racconta la verità, che troviamo a pagina 16 e che in realtà non è la prima, non è il primo caso di questo genere. È la storia di un sacerdote, Mauro Galli, condannato dalla giustizia italiana a oltre 6 anni per reati sessuali su un quindicenne, che è stato scagionato dal tribunale ecclesiastico. La storia la racconta Giorgio Gandola. Don Galli, condannato a 6 anni e 4 mesi da un tribunale italiano per abusi sessuali, è stato assolto dal tribunale della Chiesa Lombarda. Ora il caso verrà trasferito in Vaticano. Non è la prima volta e non è l'unico. Si aggiunge alla lunga lista di storie analoghe, come quelle di Luciano Mazzaferro, Vincenzo Calà Improtta, Felix Cini, Paolo Turturro, il caso di Rozzano e della violenza sessuale nella notte del 19 dicembre 2011 è particolarmente grave, perché coinvolge la diocesi di Milano, solo sfiorata nel procedimento penale in virtù di un risarcimento pecuniario alla vittima. Pur essendo a conoscenza dell'accaduto, l'allora vicario episcopale Mario Delpini e l'allora responsabile dei giovani sacerdoti Pier Augusto Tremolada non aprirono alcun procedimento ecclesiastico e si limitarono a trasferire il sacerdote a Legnano, teoricamente sempre a contatto con adolescenti. Lo stesso arcivescovo di quel tempo, Angelo Scola, in una lettera di scusa alla famiglia stigmatizzò il comportamento maldestro, così lo definì, dei suoi collaboratori. Oggi Delpini è numero uno della Chiesa di Milano e Tremolada numero uno di quella di Brescia. Nota la verità che quando Papa Francesco, nel motto proprio «Voi siete la luce del mondo» sulla pedofilia intonaca, sottolinea le responsabilità non solo dei sacerdoti, ma anche dei superiori religiosi, sembra si riferisca a casi come questo. Da seguire anche questa vicenda. E a proposito di abusi e di violenze sessuali, vi segnalo ancora sulla vicenda di Genovese e della violenza sessuale avvenuta nel suo attico, a pagina 25 del giornale. Luca Fazio intervista l'avvocato della ragazza che ha deciso di passare alle denunce. Querelerà Vittorio Feltri per l'editoriale dell'altro giorno, il commento che ha scritto l'altro giorno sul Libero e che ho deciso di non leggervi. Che forse avrete visto in giro, un articolo di Vittorio Feltri molto come possiamo definirlo, molto duro e in certi tratti anche molto volgare, per l'articolo che le ha dedicato e che l'ha sconvolta, e sporgerà una querela contro ignoti e contro chi ha manipolato il suo messaggio audio andato in onda sulla 7. È stato tagliato e artefatto, ci sono frasi che nell'audio non c'erano, è tutto per screditare l'immagine della ragazza. A chi l'accusa dice voleva farsi assumere nell'agenzia di Genovese, l'avvocato risponde: è pazzesco, lei è una modella professionista da passerella, lavora per l'agenzia di Franco Battaglia, che è uno dei nomi più importanti di Milano, mentre quella di Genovese è un'agenzia farlocca di pseudo hostess e di ragazze immagine. La verità è che lei è andata alla festa in modo assolutamente tranquillo, senza immaginare niente, perché a quelle feste non c'erano solo i VIP di cui sono circolati ampiamente i nomi in questi giorni. Segnalo che ancora una volta qua abbiamo un'intervista nella quale l'avvocato della ragazza, per conto della ragazza, deve quasi giustificare il fatto che la ragazza sia andata alla festa di Genovese. Mi pare francamente incredibile. Qua il problema è il fatto che Genovese l'ha stuprata, non il fatto che lei sia andata alla festa. Però rimane un problema di linguaggio e di atteggiamenti nei confronti del tema dello stupro e della violenza sessuale. Le questioni politiche, ci sono delle tensioni abbastanza evidenti che ritornano periodicamente e hanno quasi sempre a che fare con la stessa cosa, ossia il Fondo Salva Stati, il MES e ovviamente le questioni economiche. Ci sono tutta una serie di questioni che si intrecciano, come ormai ben sapete, ossia Forza Italia che si avvicina parzialmente alla maggioranza, si dice disponibile a votare lo scostamento, o meglio a votare alcuni provvedimenti nel caso ci sia un'apertura da parte della maggioranza per inserire questi provvedimenti nei prossimi decreti di storia, nelle prossime norme economiche. Dall'altra parte c'è un centrodestra che ha provato nella giornata di ieri a ricompattarsi, ma soprattutto una maggioranza che si spacca sempre sul fondo salva stati. A quanto pare non solo su quello, come ci racconta Augusto Minzolini a pagina 13 del giornale, che ci racconta di un presidente del Consiglio che secondo Minzolini è in tilt sulla scuola. Perché? Perché la ministra Lucia Azzolina vorrebbe ripartire il 9 dicembre, e però il PD starebbe sbarrando la strada. E qua riporta Minzolini, che come sapete va per dichiarazioni proprio ufficiali, non per dichiarazioni di agenzia, riporta queste parole di Andrea Orlando, vice segretario del Partito Democratico. Riaprire prima di Natale? Una menata, così, una menata, che fa il paio con quelli che vogliono andare a sciare. Ho visto che Toti sta facendo campagna per gli sci, mi chiedo che cosa gliene frega, visto che in Liguria non c'è una pista, dice Orlando. Così dunque Minzolini che racconta di un po' di tensioni che stanno attraversando la maggioranza sul fronte della scuola. Altre tensioni stanno attraversando la maggioranza sul tema del fondo salva stati, come dicevamo. Tanto che il Messaggero a pagina 13 parla addirittura di una paralisi di Palazzo Chigi in un pezzo di Mario Aiello che tiene dentro sia il MES, appunto il fondo salva stati, perché qual è il rischio qua? Lo ridescriviamo un'altra volta, è questo, che il presidente del che nel momento in cui si dovesse andare al voto sull'utilizzo del fondo salva stati, si potrebbero sfilare tra i 30 e i 40 parlamentari del Movimento 5 Stelle e potrebbe invece esserci il voto favorevole di Forza Italia, il che comporterebbe inevitabilmente quello che potremmo definire un cambio di maggioranza e la necessità, secondo alcuni, per il Presidente del Consiglio di salire al colle per chiarimenti con Mattarella. Poi che questo porti al voto o porti a un cambiamento di governo pare piuttosto difficile in questo momento, e però la tensione oggettivamente sta salendo. Su quale punto? Sul MES e sui 30 commissari. Quali sono i 30 commissari? Lo ricorderete, se ne era parlato, per le grandi opere ci devono essere 30 commissari. Ebbene, lo stallo sta bloccando non solo la questione della sanità in Calabria, sulla quale si è registrato uno scontro tra Movimento 5 Stelle e PD sui due candidati che ciascuno portava, tanto che si sta convergendo sulla figura di Agostino Miozzo, ammesso che ci stia. L'abbiamo avuto ospite ieri e, come avete sentito, ci ha detto che almeno la moglie non avrebbe niente in contrario, a differenza dell'ex rettore della Sapienza Gaudio. Però c'è la sanità in Calabria e ci sono anche le grandi opere, e questo sottolinea Mario Aiello sul Messaggero. E ancora si torna a parlare, maledizione, ritorna sempre questa cosa, di rimpasto, ossia una revisione della squadra di governo. È Annalisa Cuzzocrea sul quotidiano La Repubblica, a pagina 11. Il premier si barrica, l'intesa tra i partiti per imporgli il rimpasto. Il governo arranca, il premier resiste, ma un punto debole, i dossier europei. PD e Italia Viva decise a cambiare squadra, il Movimento 5 Stelle è disponibile, ma solo se la crisi la aprono gli alleati. Occhio che siamo sempre sul giro dei retroscena. Infine vi porto sulla Stampa, ma la trovate un po' sparsa su qualche giornale, qualcuno l'ha anticipata nei giorni scorsi, e però riapre un dibattito anche in Italia, ve la butto là. La Stampa, pagina 20, con Alessandra Rizzo, ci racconta la Scozia da primato che ha dato il via libera agli assorbenti gratis per legge, via libera dal Parlamento al Period Products Bill. La Premier Sturgeon ha esultato, dice: abbiamo fatto la storia. Si riapre il dibattito anche in Italia sulla riduzione dell'IVA sugli assorbenti. Traffico. Siamo col nostro direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Come ogni giovedì, Fabio, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a tutti.
Allora Fabio, io partirei dalle questioni politiche che si intrecciano con le questioni europee, ossia l'ipotesi che torna in campo di richiedere l'utilizzo del MES, del fondo salva stati, che sta nuovamente... È ciclico questo paese, agitando le acque nella maggioranza.
È un fenomeno carsico, sì, di cui francamente potremmo anche fare a meno, perché direi che dopo mesi e mesi di tira e molla siamo ancora qui a porci il problema. MES sì, MES no. Devo dire che è piuttosto sconfortante. Ne abbiamo sentite di tutti i colori. Bisogna assolutamente prenderlo, diceva Zingaretti. No, non lo prenderemo mai, diceva Di Maio. E questa vicenda continua, intanto la situazione è sempre più complicata per quanto riguarda il debito pubblico, continua a crescere, stiamo distribuendo risorse a pioggia. Certamente la situazione dell'emergenza sanitaria, la stretta è forte, molti settori dell'economia italiana sono in straordinarie difficoltà, ma attenzione, lo dico affinché chi sta sentendo le mie parole se lo ricordi, abbiamo detto che all'emergenza sanitaria sarebbe seguita l'emergenza economica, sta accadendo, sì. Vedrete che tra qualche mese saremo qui a parlare di un debito pubblico fuori controllo e della necessità di andare a trovare i soldi per poter restituire i debiti fatti, perché i debiti bisogna restituirli, sì. Sì. E lì saranno dolori, ricordate le prime parole, saranno dolori.
Allora Fabio, ovviamente questa questione apre, questa questione del MES, un dibattito politico interno alla maggioranza che alla fine è sempre il solito, è Movimento 5 Stelle da una parte, PD dall'altra, quindi direi che nemmeno vale la pena riassumerlo. A proposito però di quello di fronte a cui ci troveremo quando sarà passata l'emergenza sanitaria, c'è il tema con il quale aprite il Sole 24 Ore di oggi, che è il tema delle uscite per le crisi aziendali, le uscite, i pensionamenti, gli scivoli per le crisi aziendali, perché piano piano si sta cercando di mettere in piedi un'idea per quando finirà il blocco dei licenziamenti e per evitare che ci sia un massacro sociale nel momento nel quale finirà il blocco dei licenziamenti. Una di queste idee è approntare degli scivoli per il pensionamento, no? E allargare la platea.
Oggi diamo questa notizia. È una notizia che diamo come Sole 24 Ore, è il piano del governo, devo dire che siamo soltanto all'inizio, non sono decisioni già complete, sedimentate, c'è una dialettica molto forte. Il problema è cercare di venirne fuori limitando i danni. Certo che le ingessature, e quella che c'è attualmente è un'ingessatura, cioè il divieto dei licenziamenti, prima o poi il gesso va tolto. E quando si toglie il gesso, chiunque ha avuto una frattura se lo ricorda bene, occorre una riabilitazione, bisogna stabilire tempi e metodi, e quando si toglie il gesso si sente anche male, quasi sempre accade così.
Fabio, tra le questioni che sono rimaste aperte in queste settimane c'è sicuramente quella dell'Ilva, gli ascoltatori lo sanno, ne abbiamo parlato ieri nella giornata, nello spazio dei 6 e tre quarti, nella giornata nella quale i sindacati hanno proclamato 2 ore di sciopero. Pare che finalmente si è arrivati ad un accordo con ArcelorMittal, con lo Stato al 50% a Taranto fino al 2022, ma di fatto se quella che si prospetta è una statalizzazione, no?
L'Ilva lascerà la patata bollente nelle mani dello Stato, anche qui prendete nota, tirando la riga alla fine di questa storia, lo Stato ci metterà tra i 10 e i 20 miliardi sicuro sicuro, oltre a quelli che dovremo pagare alla famiglia Riva per i danni che ha subito. È solo questione di tempo, il conto arriverà, sarà un conto salatissimo e dovremo ringraziare quegli scappati di casa che hanno creato questa situazione. E speriamo che l'intera economia italiana non ne soffra troppo, perché senza acciaio e filiera dell'economia produttiva rischiano di andare in straordinarie difficoltà.
Grazie anche per oggi e per questo giovedì a Fabio Tamburini, il nostro direttore di Radio 24, del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor. Fabio, alla settimana prossima e ciao, buona giornata.
Buona giornata a tutti, compatibilmente.
Come sempre, compatibilmente. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo. Ovviamente abbiamo il consueto appuntamento alle 8.15 con, subito dopo il GR, con Paolo Mieli. E poi oggi abbiamo deciso di dedicare una puntata agli Stati Uniti. cercare di capire a questo punto, nonostante ci sia qualcuno ancora, pochi fortunatamente, sono residuali quelli che sostengono che Joe Biden non ha vinto le elezioni, ci sono stati dei brogli, ebbene parleremo appunto dell'America di Biden. Ci sentiamo subito dopo il GR.